Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, Radio Bianconera, buongiorno, buon martedì a tutti, c'è il sole splendido su tutta l'Italia, c'è grande voglia di Juve, a partire dal proprietario, Giolenca, che ha fatto la lettera agli azionisti. Ci siete voi della chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, per inondare i di vocali. Io sono qua per le vostre costonanti e anche un po' per le vostre costolette. Alle 10.40 abbiamo l'inviato di punta Camillo De Michelis, che ci dà delle novità. Alle 10.10 abbiamo l'aiuto da casa Davide Torchia, prenotatevi le vostre domande, scrivetele che io ve le giro. Oggi con lui facciamo molto mercato, cerchiamo di tirare fuori i nodi del mercato della Juve. Poi vi do un consiglio prima di cominciare: fate come me, siete un po' giù, siete depressi, state facendo i conti e poi non andiamo in Champions, che è nata di M, la buttiamo via, è la solita Juve, così non si va da nessuna parte, siamo stanchi, siamo stufi. Io mi sto guardando sul canale YouTube della Juve da questa mattina i gol di Mario Mandzukic, e voi direte: e perché? E perché sì, perché ti vengono in mente delle cose riguardando azioni del passato, tipo Juventus-Manchester City, cross di Alessandro pennellato e gol volante di Mandzukic, bellissimo. Oppure l'andata, gol di Mandzukic. Oppure un'altra azione, Dybala che crossa, Mandzukic sotto porta da Condor dell'area di rigore che segna, e Chiedira che arriva a festeggiare. Perché vi sto dicendo queste cose qua? Perché io me lo ricordo, allora, me lo ricordo quello Juventus-Manchester City. Dovetti fare una puntata speciale su Juventus TV di 17 minuti dei 25 passaggi della Juve per andare in porta, perché la critica in quel momento era: c'è Sarri, vuole la Juve, gioca male. Quella era la critica, con la Juve che stravinceva dovunque e anche in Europa giocava e vinceva belle partite per portarci in finale di Champions. Ma voi in quel momento lì avete questa e avevate questa critica da fare. Ecco, ricordatevelo la prossima volta quando torneremo a vincere qualcosa, perché adesso invece, che sono momenti bui, bisognerebbe ricordarsi allora, quando eravamo felici ma non sapevamo di esserlo. Guarda qua Higuain, che dira, il cross in mezzo, colpo di testa volante di Mario Mandzukic. E di Mandzukic cosa si diceva? Ma cosa siamo andati a prendere, ma non è mica un centravanti, è uno che non segna mai. Questo si diceva, si diceva questa cosa qua, ricordatevelo. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 24 marzo 2026. Ah, c'era ancora Chievo in Serie A, tu pensa, in quei tempi lì, anche Rick Steiner e Mandzukic che segna con la maglia fasciata. C'è di tutto sui quotidiani, soprattutto c'è una frase di Gattuso che sta spopolando, attenzione, il ringhio mai barato. C'era anche il Pescara in Serie A, guarda lì, oh, sempre che dira Alessandro e Mandzukic, il te vedi, non me la ricordavo sta cosa, rivederli, sempre che dira Alessandro e Mandzukic sui gol di Marione con la maglia della Juve, quando segnava da centravanti. La Gazzetta dello Sport, il ringhio di Pio, l'arma è più di Gattuso. Allora, i titolari sono Kenner e Teghi, però il top è Pio, ci mancherebbe altro. Oh. Di Natale dice: sarà il re dei nove napoletani. Dai nove nel senso dei centravanti. No, pensavo di aver detto quali sono i nove napoletani in Italia, nella nazionale. L'Italia recupera Bastoni e Mancini, anche se Gattuso ha detto delle altre cose in conferenza stampa, ma pazienza. Chiesa via, Rebus Chiesa, quindi Chiesa che a gennaio dicevamo noi, oh, se lo vuole l'allenatore prendeteglielo, però avevamo dei dubbi sulla tenuta fisica. Chiesa si presenta in nazionale, che tutto dice vabbè, non se la sente, è tornato a casa. Questa è la fine del buon Chiesa. Il CT dice: non siamo scappati di casa. Guarda lì che golletto, Dybala, Mandzukic, Pjanic, ma che roba ragazzi. Non siamo scappati di casa. C'era anche il Crotone in Serie A. Ma sono tutte finite in Serie B. Non siamo scappati di casa. Cioè, il CT dice: qui ci state trattando come dei dilettanti, ma siamo uno squadrone. Allora, siamo uno squadrone, bisogna vincere, no? Semplice. Dopo la sosta, perché siamo già proiettati al dopo la sosta che è noiosa, il Milan a Napoli, c'è Napoli-Milan, Leao. Sono io l'anti-Inter, mentre si ricarica Milanello, dall'altra parte Conte cosa fa? L'allenatore del Napoli se ne va in vacanza. Prende un bel aereo, dove va in vacanza? A Torino, a casa sua. Pasqua col capitano, l'ordine di Chivu dice: mai più senza il totem Lautaro. Sapete come funziona qua? Una volta quando non c'era Çalhanoğlu, senza Çalhanoğlu non si può vincere, adesso senza Lautaro non si può vincere. E le altre squadre cosa devono dire, che ne hanno 3, 4, 5? Marotta dice: calma, calma, non è uno psicodramma, state tutti calmi. Marotta ha parlato di arbitri ieri. Come mai oggi non trova spazio nei titoloni della Gazzetta? Come mai aria di crisi interna? E poi ancora la lotta al quarto posto, Diao, Ildiz e Vaz, Diao del Como è l'imprevedibile. Ildiz della Juve è un 10 elode, Vaz della Roma è nato per stupire, si è preso la Roma sulle spalle. Velo di Higuain intanto e gol di Manzo, che ce ve lo dico, andatevi a rivedere tutti. Il quarto posto è un gioco da ragazzi, da ragazzini. No, non me la far vedere la rovesciata di Manzo, che con Real Madrid, che beh, ha preso 4-1 quella finale lì. Però è stato eletto il miglior gol della Champions League per uno che non faceva il centravanti, secondo la vulgata popolare. Il rompipallone, che naturalmente con tutti questi temi dove va? Dove va Ivi il rompipallone? Sulla Juve. Attenzione, Conte va in vacanza una settimana a Torino, ma secondo i ben informati allenerà la Juve sulla fase difensiva. Finita, potete iniziare a ridere, finita, la battuta è finita. Colo primo sì, il mercato della Juve, Colo primo sì, il francese apre e Spalletti ci punta, lascerà il Tottenham dove ha segnato soltanto 5 gol, tornerà al Paris Saint-Germain, scambio con David. Ma perché il Paris Saint-Germain dovrebbe fare lo scambio con David? Perché Campos, che è il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, è stato scopritore di David ai tempi del Lille, quindi sa con chi ha a che fare e quello che potrebbe rendere in Francia. Bene, fatelo, diciamo noi, cosa state aspettando? Interviene Pozzo, il patron storico dell'Udinese, che dice: Luciano, metterà a posto pure i bianconeri, dategli retta, abbiate pazienza, lui ce la farà. Lui l'ha fatto a Udine, l'ha fatto in tutti i posti dove sta. Bene. La Roma che combatte con la Juve e il Como per il quarto posto. Roma nervi tesi. Friedkin, il proprietario americano, ordina: uè, abbassate i toni, state tutti molto calmi. A fine anno si decide se andare avanti con Gasperini, quindi il Gasperini che qualcuno voleva la Juve, ricordo quest'estate, bisogna assolutamente prendere Gasperini, dopo 6 mesi è già i ferri corti con la Roma, la piazza della Roma, meraviglioso. Intanto Orsolini c'ha una tentazione araba, misteriato Bernardeschi, finito Bernardeschi, infatti ha portato via il posto a Orsolini Tortellini, come lo chiamano a Bologna. Attenzione, chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo il tutto sport. Guarda Mandzukic nel derby che dribbla su assist di Matuidi. Matuidi, ma come si fa a giocare a centrocampo con Matuidi? Tutti i polmoni Matuidi. E intanto con Matuidi vincevamo. Il titolo del tutto sport. Capito ragazzi? Capito? Gattuso dice: uè, non siamo degli scappati di casa, basta. Giovedì contro l'Irlanda del Nord per il primo spareggio, per tornare ai mondiali dopo 12 anni ed evitare un'altra mazzata al calcio italiano. Ma qualcuno di noi potrebbe dire il contrario, cioè non andare ai mondiali proprio per evitare un'altra mazzata al calcio italiano. Sai mai che se non vanno ai mondiali i vertici si rimescolano un po'? Chiesa si arrende. Al suo posto arriva Cambiaghi del Bologna. Mentre ci sono anche gli avversari, c'è l'Irlanda, questa povera Irlanda del Nord, che già è inferiore, no, sulla carta. O'Neill, che cos'è, 50 anni che allena l'Irlanda, è senza stelle. E quindi lo fa? Piazzerà il Pulma, perché ha due assenti importanti, Bradley del Liverpool e Barra del Southampton. Quindi insomma, cioè, gli unici due forti veramente dell'Irlanda non ci sono. Più di così, giochiamo in casa, più di così, dai. Ecco per chi vota Spalletti. Chi ha votato Spalletti? Rudiger. Rudiger è il primo della lista degli obiettivi. Ok, ha 13 profili. Tutto Sport fa la lista dei 13 profili. Non è che glieli devo comprare tutti. È quelli che vorrebbe, ruolo per ruolo. Molti sono nello stesso ruolo, ovviamente. Ci sono le alternative. Allora, Senesi e Selic. E allora Ederson, Goretzka, Kessi. E allora Pellegrini e Silva. E allora Zirkzee e Colo. E allora Ellison, De Gea e Vicario. I 13 di Spalletti. Intanto Elkan dice: Juve non molliamo, in risposta all'amico di ieri da Roma che chiedeva: ma non è che te... No, ancora una volta Elkan nella lettera agli azionisti dice: non molliamo, portiamo avanti la Juve. E allora interviene Franco Causio, una grande leggenda bianconera, dice: anche il tecnico però ha fatto i suoi errori. Adesso però basta con i ragazzini, servono i campioni, dice Franco Causio. Anche ai miei tempi c'era un mix, prendevamo giovani promettenti ma avevamo i campioni. La storia della Juve è sempre stata così, campioni, e con i campioni in arrivo anche i giovani, ma campioni, tipo Mandzukic, che segnava anche in spaccata in tutte le maniere, poi faceva così e diceva: grazie ragazzi, la maglia è nostra. Solita squadra e solita storia, perché la Juve si ripete, l'analisi di Tutto Sport. Troppi punti sprecati e zona Champions da conquistare all'ultimo respiro, come l'anno scorso. L'editoriale è dal titolo «Certi difetti sembrano eterni». E perché? Perché da Ronaldo a Openda, dal 2021 in poi, la rosa si è abbassata di qualità, che fa anche rima. Ma veniamo a Elkan e la lettera agli azionisti. Elkan rinnova l'impegno. Incrollabile fiducia nella Juve, dice. Il rinnovo di Yıldız per costruire il futuro, un grande segnale, dice. Rimaniamo pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juve. Crediamo che ci sarà un futuro brillante davanti a noi. Successo sportivo, però, sarebbe ora di riportarlo, che sono 6 anni. Quello finanziario, vabbè, niente da dire. Quando ci sono i debiti, i soldi li mettono loro. La tournée, intanto, oh, ecco, per chi si stesse domandando ma cosa fa la Juve quest'estate che noi andiamo al seguito, bene, la tournée in estate è tra Hong Kong e l'Australia. Quindi, a meno che non c'è qualche pazzo che non ha niente da fare, vuole andare 3 settimane in Giappone e in Australia, niente da fare. Locatelli parla da nazionale, dice: lavorerò duramente per rimediare agli errori, ma ora c'è un mondiale da conquistare. Non vorrei che ci rimanesse male, il povero Loca tornasse un po' scornato. E allora facciamo così: dopo che vi siete visti i gol di Mandzukic, andatevi a vedere tutti i gol di Yıldız, perché sono già 27 nel giro di un paio d'annetti. Sul canale YouTube della Juve ci sono anche quelli con la primavera all'energia, quindi li vedete proprio quando aveva il codino, che poi Allegri gliel'ha fatto togliere e mettere a posto. E qui era un po' ragazzino quel codino, attenzione, aveva la maglia 17 e non la 10. Ma torniamo su Tutto Sport. Cabal, c'è anche il mercato in uscita. Cabal, idea Crystal Palace per l'estate, bella idea, grande idea. Intanto la Serie A, multe per chi esagera. E voi vi state perdendo questa ulteriore chicca della Lega di Serie A. Cosa ha deciso in assemblea la Lega di Serie A nel super condominio di Via Rosellini a Milano? Ha detto: sì, c'è il giudice sportivo, no? Che dà le multe, eccetera. Ma perché lasciare solo il giudice sportivo? Facciamo anche noi, duplichiamola sta cosa. Quindi alla fine anche noi multiamo per chi non va a fare la conferenza stampa, per il simulatore, per chi rilascia dichiarazioni fuori luogo, per chi si lamenta. Quindi, visto che loro di là non applicano il regolamento, lasciamo che il giudice sportivo multi qualcuno e contemporaneamente lo facciamo anche noi, così doppia multa, doppia polemica. È una bella idea, no? C'è idea all'avanguardia, sai che noi ci mettiamo sempre delle cose nuove. Il prossimo campionato ci sarà da divertirsi. Chiudiamo Tutto Sport, facciamo salire il Corriere dello Sport Stadio. Più forti degli arbitri, oh, eccolo qui. Io dicevo, ma nessuno lo titola. Marotta ha detto questa cosa qua. Ha detto più forti degli arbitri. L'anno di bastoni, Calulu. Ha detto più forti degli arbitri. Scudo Marotta. Il presidente toglie ogni alibi. Non bisogna fare le vittime, però intanto. L'Inter è prima più 6, niente psicodrammi. Tutte le società si lamentano. Al termine dell'anno gli episodi a favore e quelli contro si equivalgono. Dice Marotta... A Firenze manca un rigore all'Inter, ma lo dico giusto perché... Sai, vari opinionisti e varisti aggiunti, esperti, lo hanno detto. Avete capito come funziona finalmente? Alla luce del sole. Cioè lui va in conferenza stampa, fa quello che dice, che non ci si deve lamentare, che non ci vogliono alibi, e che alla fine dell'anno, ma sì, torti favori, quindi è tutto a posto. Però dice... Dobbiamo essere più forti degli arbitri. Per esempio a Firenze c'era questo, era il rigore per l'Inter, dice lui. Ma mica perché lo dico io, a me che me frega, dice lui. Ma vedo che ci sono degli opinionisti, dei varisti aggiunti, degli esperti. E chi sono gli esperti, varisti aggiunti? Quelli che sono in televisione, che sono imbeccati. Cioè quelli che lui fa silenzio stampa ma parlano al posto suo, è meraviglioso. E quindi lui cosa fa? Dice... Sai, se l'avessi detto io mi lamento, ma l'hanno detto loro, l'hanno detto degli opinionisti, esperti aggiunti di VAR. Ma da quando è che un opinionista è un esperto aggiunto di VAR? Cosa vuol dire? E infatti la Cane oggi in open bar cosa farà? Dirà che Colombo ha arbitrato Fiorentina-Inter da 10 e che non c'è il rigore chiesto dall'Inter. Ma intanto loro hanno fatto passare il messaggio, no? Devono essere più forti degli arbitri, sono penalizzati, ma non perché lo dicono loro, perché lo dicono gli opinionisti esperti di VAR.
Che bello.
Oh, tremo viole su 3 il giorno dopo, rigore dell'Inter, banco considerato. I movimenti televisivi dove ci sono gli opinionisti che poi si scatenano sui social, rigore. Eh? Amo oggi che condizionava i media con il processo di Biscardi. Il processo di Biscardi. Quando con la prova TV di media si è tolto Ibrahimovic per 3 giornate nello scontro scudetto col Milan per una cravatta che non aveva visto nessuno. L'algoritmo dice ancora TV, 89% di essere campione d'Italia. E ci credo, 8 giornate alla fine, 6 punti di vantaggio, scontri diretti praticamente finiti. Il paradosso delle coppe, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Rallentare dopo l'eliminazione in Champions. Ma veramente avevano rallentato già prima, però derby d'Italia, so se vi ricordate Calulu Bastoni, non so se vi ricorda qualcosa, dovevano perdere quella partita lì in 10 contro 11, quindi avevano rallentato già prima, ma quella è già passata in soffitta e non se la ricorderà mai più nessuno. No, ma è bello, eh? Cioè l'anno di Bastoni Calulu si chiude con l'Inter deve essere più forte degli arbitri, penalizzata, meraviglioso. Ma voi ci ridete, ma sto messaggio passa? È 3 giorni che stanno discutendo di sta roba qua. Napoli, ci vuole la mano di Dio, ancora con le irregolarità. Ah no, è lo stadio, scusate. Conte punta sul fattore Maradona, 5 in casa su 8. Mentre dall'altra parte il Milan, perché c'è Napoli-Milan alla ripresa, va sul mercato. Aia Goretzka, ma era nostro ieri Goretzka, oggi è loro. Goretzka per Maxi, il centrocampista del Milan, 6-7 milioni a stagione l'offerta del Milan a Goretzka. 6-7 milioni non è male, eh? La carica di Gattuso, l'Italia merita una gioia, ci vuole leggerezza e niente stress. Sono una squadra di campioni. Gente che ha vinto titoli, gente che ha fatto finali. Ha perso, però. Vlahovic e Milik, le armi, attenzione, di Lucio sul Corriere dello Sport Stadio. I rinforzi di Spalletti. La corsa al quarto posto passa dai gol dei due attaccanti ritrovati. Sì, però adesso non è che uno... Così è, quando uno rientra dopo 2 anni, l'altro dopo 4 mesi, la prima partita 10 minuti, non è che dalla seconda, titolari 90 minuti, 90 minuti, 90 minuti, gol! Non funziona così in genere, eh? No, ve lo dico prima perché poi se la partita dopo non si... Ecco, il solito Vlahovic... Cioè, uno rientra dopo 2 anni, l'altro dopo 4 mesi di infortunio pesante, eh? Aprile, mese da dentro fuori, Champions d'aprile, Champions d'aprile... 1,8 la media punti della Juve, che però deve alzare il ritmo, perché ci vuole uno sprint a 18 punti, quindi 18 punti in 8, 2 per 8, 16, 16 e 1, 8, beh, 2,05, la media di 2 punti a partita si può fare. L'altra Juve, c'è anche l'altra Juve, da Zegrova a Kostic, quelli del poco, cioè quelli che giocano praticamente niente. In tutto questo, giovedì c'è la ripresa alla Continassa, ma chi ci sarà giovedì alla Continassa? Sono tutti in nazionale, mancano 15, poca gente, pochi ma buoni, come si dice in questi casi qui. Attenzione, mentre stanno passando tutti i gol di Illis sul mio schermo, voi non li vedete, ma io me li godo. Andiamo ad aprire la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Tuttojuve.com, in questo momento in primo piano c'è il faccino di Vlahovic, il titolo: Juventus, squadra senza cattiveria, contro Sassuolo emergono limiti mentali e fragilità. Squadra imborghesita? Si domanda questa mattina a colazione. Pavan ha detto: ma non è che questi qua hanno pensato improvvisamente di essere dei grandi e mi si sono imborghesiti? La cattiveria non c'è più. Viviamo una pausa brutta. La gara col Sassuolo accende i riflettori su un problema sempre più evidente in casa Juve, una squadra senza fame, quasi imborghesita, incapace di affrontare le partite decisive con la giusta mentalità. In una fase della stagione in cui è in gioco la qualificazione alla UEFA Champions League, ci si aspetterebbe una squadra aggressiva, determinata, pronta a lottare su ogni pallone. Invece, contro il Sassuolo si vista una Juve superficiale dopo il vantaggio, poco cattiva nel cercare il raddoppio, mentalmente scarica dopo il pari avversario, un atteggiamento che ricorda più una squadra appagata che una in lotta per un obiettivo fondamentale. Manca il cinismo da big. Fragilità mentale vuol dire assenza di leader. E poi c'è il caso Rigoni, che segnala un blocco psicologico della squadra. E allora attenzione, andate su tuttojuve.com, perché poi è lungo e dettagliato l'editoriale in primo piano del buon Massimo Pavani. Il punto è il blocco nero su bianco e a firma di Lo Sabio. Due buone notizie, due decisamente no. 9 punti in 7 partite è un ruolino da salvezza, ma non da rinnovo contrattuale. E qual è la buona notizia? No, qual è la buona notizia? Dove l'hai messa la buona notizia? Attenzione. Lo so, però un rinnovo contrattuale che è fuori da quelli che sono i risultati. Le due buone cosa sono? Ah, Vlahovic e Milik. che un po' Boga, dai, allora quasi tre. Diciamo quasi tre. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com è la frase sintetica di John Elkann. Restiamo impegnati a sostenere il successo della Juve. Spalletti ha portato una nuova energia. Capito perché rinnovano Spalletti? Perché ha portato energia. Siete d'accordo? Siete d'accordo? Vedete l'energia? Non vi basta più l'energia? Chiudiamola, tuttojuve.com. Apriamo bianconeranews.it. Attenzione, in questo momento, in this moment, eccolo qua, il primo piano di bianconeranews.it ha una ripresa di Le Grottaglie che ha parlato a Radio Bianconera. E dice, nella Juve di Spalletti Vlahovic tornerà quello visto a Firenze. Addirittura a quei sei mesi là, stiamo ritornando a quei sei mesi là nella Juve di Spalletti per vedere il vero Vlahovic, va bene, speriamo che sia un buon auspicio. Mentre il blocco giallo su nero vuol dire editoriale, vuol dire Alessandro Santarelli che titola un pareggio che tarpa le ali, meglio però che sia arrivato ora, ecco perché. Bene analisi, dice Santarelli su Spalletti. Cioè lui dice, Alessandro, oh, se proprio dovevamo pareggiare meglio subito, perché? Perché poi dopo abbiamo ancora tutto il tempo di recuperare, se il pareggio ti arrivava, che ne so, a tre giornate dalla fine, eri fregato. E invece adesso sappiamo già, i bonus li abbiamo giocati, sì, però forse sarebbe meglio che non fosse mai arrivato, dico io, il pareggio. Santarellone, forse era meglio che non fosse mai arrivato. Però vabbè, cerchiamo di vedere anche a volte il bicchiere mezzo pieno. Va bene, prima di fermarci fammi andare un attimo su... Calcio e finanza, eccolo qua, vediamo se ci sono dei dobloni freschi. Exor vende Geli, ceduto al 100% del gruppo editoriale di Antenna. Chi è il magnate greco, Kriaku, alla guida di Antenna, che ha conquistato Geli, che mette un sacco di soldini freschi. Pozzo dice che l'Udinese vale 300 milioni ma vogliono diventare internazionale, quindi non vogliono assolutamente vendere. Poi ci sono i motivi per cui Como è vicino all'Europa, tutti i piani per lo stadio, il fair play finanziario UEFA, quindi non fatevi illusioni. Ma poi noi non vogliamo la roba degli altri, noi il quarto posto ce lo dobbiamo conquistare sul campo. Ecco le multe per simulazioni, non solo. La Serie A studia un nuovo codice di autoregolamentazione. L'idea è quella di prevedere multe precise e salate, chissà cosa saranno salate per questa gente qua, per diverse fattispecie, evitando di lasciare ogni decisione di questo tipo nelle mani del giudice sportivo. Attenzione, questa è la grande idea della Lega Calcio per l'anno prossimo. Ci sarà un regolamento di comportamenti che riguarderà giocatori, allenatori e dirigenti. L'idea è quella di prevedere multe precise e salate per ogni fattispecie, evitando di lasciare ogni decisione di questo giudice sportivo. Si va da episodi che accadranno sul terreno di gioco, come le simulazioni, fino a ciò che avviene davanti ai microfoni. Il codice rimane comunque in una fase embrionale e deve ancora essere stilato, ma le società hanno iniziato a definire il percorso per arrivare a una sua implementazione. L'idea è anche quella di creare un organismo indipendente e si affianchi alle decisioni del giudice sportivo, agli organismi della FCC, e che sia deputato a sanzionare i comportamenti come previsto dal nuovo codice di autoregolamentazione. Quella odierna è stata la prima occasione per discutere della novità, con la finalità di arrivare a un'approvazione entro il mese di agosto. Mare mio, non ti conosco.
Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stampa.
Anche Golletto che ha piazzato Indice anche con la maglia numero 15. Fatevi del bene, andate sul canale YouTube della Juve, riguardatevi i migliori gol dei nostri migliori giocatori, che vi tira sul morale, date retta a me. Sulla chat di RVN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, eccoci qua. Buongiorno ad Enrico, che è bianconerissimo. E dice, anzi meglio scrive, oggi dico giù le mani da Locatelli. Un vero capitano che quando bisogna prendersi le responsabilità lui c'è sempre. Ed è lui a metterci sempre la faccia quando le cose non vanno bene. Poi è vero, Marione non era un centravanti, era un factotum, diventò anche terzino. Quando però fare di lui un terzino era un bene, perché vuol dire che davanti giocavamo con tutte le punte a disposizione e non un male, come qualcun altro voleva significare. Fino alla fine anche a Davide da Pieve Ligure, che dice energia con Spalletti c'è, ma troppo intrappolata. Si può sempre migliorare. Dai, Juve, forza che vogliamo sta qualificazione in Champions League. E allora Alessandro da Roma, oggi facciamo tutto lo stivale. Dice, multe per simulazione. all'Inter diventeranno tutti poveri, è già tanto, no, è già, tanto loro li premiano invece di punirli. Un abbraccio Alessandro, ironico e sarcastico anche tu. Terry, una gentil donzella, alias di Teresa, che dice depressa no, arrabbiata sì, e anche tanto, eh. Regalati punti a Sassuolo, a Lecce, al Como, al Cagliari, alla Fiorentina, eccetera, eccetera, eccetera. E poi anche quest'anno soffrire fino alla fine per questo benedetto quarto posto. Cosa non semplice da raggiungere. In effetti è un po' deprimente sta cosa. E allora, John, Elkan, contro lettera. Tu fai la lettera agli azionisti, noi da tifosi facciamo la lettera al proprietario. John, compraci i campioni. Basta arrivare all'ultima giornata, perché obiettivo è il quarto posto? Ma che obiettivo è il quarto? Ma da quando un obiettivo? Vincere, portaci i campioni, Johnny Elkan, portaci i campioni, portaci i campioni, Johnny Elkan, portaci i campioni. Più forti degli arbitri, dice Piero da Palermo, ma non si vergogna di queste robe qua, se gli fanno dire. Piero dice, vinto, no, Piero va sulla politica, qua noi non facciamo politica. Ma non facciamo politica né da una parte né dall'altra e neanche in mezzo. Grazie ragazzi, dai, veramente, a me non frega niente. Qui siamo a parlare di Juve e di calcio. Massimiliano da Roma scrive: se non andiamo in Champions League, come lì dovrebbe essere allontanato. Per Giuntoli è stato fatto, pur avendola raggiunta la Champions League. Non oso immaginare le conseguenze per quanto riguarda il mercato, arrivi e soprattutto partenze. Anche se il calendario favorisce il Como in queste ultime 8 partite, resto comunque fiducioso e non smetto di pregare. Signore, portaci in Champions. Enzo da Milano dice, pensiamo positivo. Dai, l'importante è ripartire da Spalletti, mettere le basi per il futuro, tenendo i più forti e prendendone pochi ma da Juve, non scommesse, algoritmi, eccetera. Oggi eccetera va per la maggiore. Nicola da Badia Calavena scrive: dalle ridenti colline veronesi a Torino, portando nel cuore il verde di Belfast. Sempre forza Irlanda del Nord. Northern Ireland. How are you? Where are you going? Attenzione, sentiamo che la vostra voce, se no cosa fa Ive? Lì che guarda non lavora. Vocale da casa.
Buongiorno Claudio, Marco di Torino.
Ciao.
Sentivo la tua rassegna stampa e sentivo le parole espresse dal presidente Marotta. Beh, io ti dico a questo punto che Andrea Agnelli ha fatto bene a liberarsi di un personaggio del genere, perché denota la sua scorrettezza ed è palese, ormai lo sanno i bambini, di che tipo di persona è questa. Cioè, dice il silenzio stampa a tutti i tesserati del club e poi fa parlare gli opinionisti di DAZN, di Sky e quant'altro. Non ci prendiamo in giro, questa è stata una bufala. E poi il rigore, io vedo la partita, il rigore che vede lui, io francamente non l'ho visto, non l'ha visto nessun altro, non mi sembra di aver visto un episodio clamoroso che il rigore per l'Inter di domenica scorsa, lo vede solo lui questa cosa qua, evidentemente. Vabbè, ormai bisogna farci l'abitudine, fa delle pressioni diciamo così inqualificabili nei confronti della classe arbitrale. E però va bene così.
Un po' più sintetici, ragazzi, però. Mi sei andato un pochetto troppo lungo, condivisibile ma lungo. Luigi, da Manchester, o Manchester, come dicono gli inglesi, l'ha presa bene la lettera di Elga. Luigi dice, guarda, facciamo così, John, passa la mano che ha vinto 9 scudetti consecutivi e chiama tuo cugino. Cioè, ha proprio presa benissimo Luigi da Manchester. Mentre Luca da Genova scrive, magari... se smettiamo di parlare di singoli, esempio Cicco, Locatelli, Spalletti, eccetera, eccetera. Però ragazzi, quando si fa eccetera, 3 ce ne vogliono, come i puntini, eccetera, eccetera, eccetera. No, sto scherzando, però precisazione. Ma piuttosto, parliamo di passione, che deve nascere dai vertici, e mancanza di compattezza ed unicità tra i tifosi che privilegiano le loro idee alla Juventus, scrive Luca da Genova. Quindi non è la sostanza della squadra, ma il contorno in questo momento che non va bene, secondo lui. In un'azienda seria chi sbaglia paga. Bremer e Kelly sarebbero un sacrificio sopportabile se ci fossero idee chiare per sostituirli. Perché c'è all'ordine del giorno la cessione di Bremer? Non mi sembra. Mentre iniziano ad arrivarci anche delle foto tipo Andrea che manda una foto di, cos'è, uno sgabuzzino con la maglia del Bologna da una parte e la Juve dall'altra. In che senso?
Tifoso juventino a Roma, ciao Andrea. E che c'entra la maglia del Bologna? Sai che non l'ho capita sta foto, Andrea? Leila ci scrive: qualcuno dirà a Marotta di abbassare i toni? Non credo proprio. Non credo. A parte che Gravina in questo momento deve pensare ad altro. Cosa ne dici dei complimenti di Gartuso? Dice Bruno. Chi è Gartuso? Non lo so, intanto mi devi dire chi è Gartuso e che complimenti ha fatto sto Gartuso. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, come d'accordo Cesare, la scorsa settimana, ti mando oggi martedì un audio, visto che c'è Bravo. Davide Torchia come ospite, con un paio di quesiti riguardo bilancio, ammortamenti, Torchia, contratti. Ecco, partendo dal caso Vlahovic, vi chiedo queste due cose. Il primo è: se lo rinnoviamo a zero, ma paghiamo comunque una commissione alla sua agente, ecco, questa commissione, da un punto di vista contabile, viene trattata come se fosse un costo di cartellino, quindi un costo fisso da ammortizzare in più anni. E la seconda domanda è: se lo rinnoviamo e depositiamo il contratto prima del 30 giugno, mi domando se il valore residuo a bilancio, non so quello che è, 20-30 milioni, se viene spalmato e ammortizzato su tutti gli anni del nuovo contratto, in modo tale che non pesi solo su questo esercizio in corso. Va bene, grazie e buona giornata.
Attenzione, è difficile questa, Questa è proprio da... non lo so se... non è che Torchia fa la gente, ma questa è più da contabile, Questa è difficile, ma ovviamente gliela poniamo. Gino dice: la mozzarella Locatelli è tutto un programma, sinonimo di garanzia. Perché adesso stamattina ti è venuto in mente? L'abbiamo fatto ieri la puntata mozzarella, oggi è una puntata invece motivazionale. Oggi è puntata motivazionale, ragazzi, dopo i gol di Mandzukic e quelli di Illiz, non sono ancora finiti, intanto che mi sono distratto un attimo, ne ha fatti tanti. Guarda che bello quello di testa in tuffo contro il Toro nel derby di Illiz, il giocatorino. Non batterà le punizioni e i rigori ancora, però tu pensa al giorno che batterà le punizioni e i rigori Ildis, quanti gol farà? 25 all'anno, non lo so, dal numero 10 non mi sembra neanche male, attenzione. Ma sotto la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Luca dice: povero gnocchi, che brutta l'età senile. Le ossessioni comunque si possono curare, guarda che c'è una soluzione a volte. E allora torniamo a sentire la vostra voce, vocale da casa.
Devi capire che in questo momento mi spiace darti del tu, caro presidente della Juve, lei quando promette deve mantenere, perché non parli a 4-5 disperati, parli a milioni e milioni di tifosi che sono stati delusi da molto tempo.
Giusto, ma cos'è che ha promesso che non ha mantenuto? Non ha mica fatto una promessa, non ha detto vinciamo lo scudetto e poi invece non l'ha mica mai detto, no? Ha detto dobbiamo riportare la Juventus a competere e a pareggio di bilancio entro il 2027, siamo nel 2026, l'estate non questa ma la prossima si chiude il cerchio, se entro il 2027 non abbiamo vinto niente, tutto il lavoro fatto non ha portato a niente, Che bello anche il gol da fuori area nel derby con la lingua del Piero, col Torino e con lo Spider-Man da parte. Questa era prima che facesse sta roba che non so come... Ma voi siete capaci di fare la stella dell'esultanza? Voi siete capaci? Mi mandate un tutorial come fa la stella?
Io sì.
No, veramente? Tu sei capace?
Sì.
E come si fa? Come si fa? Mi sembri quello che dice Salora, sì. Dimmi che ora è però. Come si fa?
Devi fare tipo le corna, puoi incrociarle.
Devi fare... cioè, tipo le corna sarebbe così? E poi? Cosa incrocio? Così? E così sono le corna, per mica una stella.
Gira. Corna. Allora, ok.
Cosa faccio?
Un palmo che poi guarda l'altro.
Così?
E poi... gira, vedi che gira.
Ma cos'è? Vabbè,
ti mando il tutorial.
Ma mandami il tutorial, così è un cornificio, non è una stella. Ma cosa mi fate fare a quest'ora della mattina? Attenzione. Torniamo sulla chat di Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che canta anche, perché a volte cantiamo male, ma cantiamo. Motivazionale, scrive Luigi. Semplice, vogliamo vedere la squadra che ha battuto il Galatasaray in 10? No, speriamo di no, perché vuol dire che ci mettono un'altra volta in 10, speriamo di essere in 11 la prossima volta. Gildo D'Ancona scrive: Che peccato questi giorni senza Juve per via della Gravinese, ma per fortuna ci siete voi di Radio Bianconera. Speriamo che questo periodo serva a Spalletti, alla squadra, per ricaricare le batterie e tornare in campo con la grinta giusta per conquistare il quarto posto. È importantissimo per il mercato e per ripartire il prossimo anno con l'obiettivo di puntare allo scudetto. Allora, dai, va bene, allora, dai, sogniamo un po', perché altrimenti ci buttiamo giù. Guarda, vado su Tutto Sport, prendo l'aspettabile lista, andiamo a vedere la lista, non degli epurati in questo caso, ma la lista dei 13 di Spallettone, così mi dite chi vi piace, chi non vi piace, chi assolutamente non volete sentir nominare. Allora, la lista degli obiettivi della Juve per la prossima stagione: età, squadra, ruolo, presto fatta. Cominciamo dai portieri. Dunque, è un'indicazione questa, cioè loro sono entrati nella segreta stanza e hanno detto, beh, Spalletti potrebbe aver detto così a Comolli. E poi sta a Comolli naturalmente cercare insieme a Ottolini e sullo staff di mettere in pratica almeno, diciamo, uno, cioè se ci sono tre nomi di portieri almeno uno prenderlo, no? Quindi i portieri sono tre, infatti: Alison Becker, età 33, David De Gea, età 35, Guglielmo Vicario, età 29. Come vedete, più che algoritmi sono giocatori super esperti. Alison sta a Liverpool, hanno appena allungato il contratto di un anno, che è un po' come dire, se per caso tu hai delle idee di andare sul mercato ci devono pagare, e tanto, e lui guadagna tanto, però sarebbe il portiere senza se e senza no. Davide Gea addirittura 2 anni più, ne ha 35, lui costerebbe molto ma molto di meno, no, potrebbe essere un'idea da chioccia, cioè ci prendiamo De Gea un par d'anni e intanto gli affianchiamo il portiere del futuro. Affara, il primo nome che mi viene in mente. La via di mezzo è Guglielmo Vicario, 29 anni, quindi ancora stagioni da fare, esperto ma non espertissimo, ha vinto praticamente nulla nella sua vita, gioca al Tottenham che è in una situazione disastrosa e quindi potrebbe venire via non a tanto. Tra Becker, De Gea e Vicario, voi che nome sollecitereste? E questi sono i portieri. Passiamo ai difensori, perché vicino a Bremer ci vuole un altro grande difensore. Ma il Como sta lì oppure sta qua? Battuta di Como lì. Cosa mi scrivi, Yves? Perché mi distrai. Cosa vuol dire? Cos'è?
Ma perché sta girando qua in redazione. Como lì sta qua o sta là? Como che è davanti.
Ma tu ci stai anche ridendo di questa cosa?
No, mi fanno ridere qua.
Ragazzi, avete dei problemi seri, siete messi molto male. La gente sta male, io ve lo dico seriamente. Allora, attenzione, andiamo sui difensori. A voi troppo gene gnocchi sui giornali vi ha fatto male. Rudiger, Antonio Rudiger, 33 anni, del Real Madrid, lo conoscete benissimo, ha giocato addirittura ai tempi di Spalletti alla Roma in Italia, Rudiger, il tedesco. Marcos Senesi, 28 anni, gioca al Bournemouth. E Selic, 29 anni, gioca alla Roma. È evidente che Selic è parametro zero, quindi parametro zero. Senesi però, secondo me, è un pochetto più forte di Selic, più o meno l'età è uguale, il Bournemouth non te lo regala, ma non chiede neanche una cifra esagerata, visto che è in scadenza, e quindi è zero come Selic, non ti può chiedere nessuna cifra, sono a parametro zero questi, è zero come Selic. Rudiger pure, sono tutti parametro zero i difensori, però Rudiger è più avanti con l'età, 33 anni, quindi sulla soglia del stiamo finendo la carriera. Però Rudiger verrebbe dal Real Madrid, che a differenza di Bournemouth e Roma vorrebbe dire garanzia di uno che vince. Chi scegliereste tra Rudiger, Senesi e Selic? Andiamo avanti. Andiamo a centrocampo. A centrocampo c'è un bel Ederson, 26 anni, Atalanta. C'è un bel Goretzka, 31 anni, Bayern Monaco. C'è un bel Kessié, 29 anni, Al-Ahly. C'è un bel Pellegrini, 29 anni, Roma. E c'è un bel Silva, 31 anni, City. È evidente che Goretzka e City, che hanno 31 anni, per Bayern Monaco e Manchester City sono delle garanzie, però gli devi dare uno stipendio importante andando via a 0 euro. Dall'altra parte, che sì, che giocatore sarà? Che è 3 anni che non lo vediamo più? Boh, sarà il giocatore che è partito o quello che è tornato? Boh, e soprattutto, quanto guadagna di ingaggio? 20 milioni, serie di mezza? Boh. Pellegrini è uno zero spallettiano, perché da sempre lui lo ama. Infatti, ho guardato le ultime due partite tutte di Pellegrini, perché da quando l'hanno affiancato alla Juve le ho guardate bene. non è male, devo dire la verità. E poi ci sarebbe Ederson, che è la solita bottega Atalanta, che 40, 50, 35 più bonus. Voglio andare ancora tutti questi soldi all'Atalanta? Non sono molto convinto. Quindi io voterei per uno, ma molto buono, Bernardo Silva. Poi davanti abbiamo il solito ritorno sul mercato di Zirkzee, 24 anni, 2 anni di fallimento al Manchester United, che verrebbe via intorno ai 25 milioni, e uno stipendio accettabile sotto i 5, e Randall Kolo Muani, 28 anni, del Tottenham. Voi chi scegliete tra Zirkzee e Kolo Muani? Io non lo so chi scegliete voi. Spalletti, Kolo Muani. Tudor, Kolo Muani. Motta aveva scelto Kolo Muani. Voglio tutti Kolo Muani. Poi alla fine gioca Vlahovic, però vogliono tutti Kolo Muani. Perché questa cosa è bizzarra. Hanno tutti in testa voluto, no, in diversi momenti, gli ultimi 2 anni, Kolo Muani. Poi alla fine facevano giocare Vlahovic, tranne Motta, che quando l'ha avuto Kolo Muani faceva giocare Kolo Muani, e Vlahovic non vedeva più il campo. E allora dite la vostra anche sul fantastico mercato, su questo listone prospettato dal buon Tutto Sport questa mattina, per farvi sognare un po', per farvi incazzare, non lo so, dipende. Massimiliano da Roma scrive, torniamo in chat, Allison come portiere, difensore Rudiger, centrocampista Bernardo Silva o Ederson, in attacco scusate ragazzi ma la voce sta andando, Kolo Muani. Mentre Manuel, che è in ascolto da Pisa, dice: ma che chioccia d'Egitto, ma non siamo mica in allevamento di polli, uè Zuliane. No, uè Zuliane l'ho aggiunto io, non l'ha scritto lui. Bisogna trovare gente con grossi attributi e valore tecnico superiore. Stop, dice Manu. Quale chioccia? Ho capito, però è lo stesso discorso che si è fatto su Di Gregorio. Scusami, se tu invece che lasciare partire Szczęsny tenevi Szczęsny e prendevi Di Gregorio, Szczęsny faceva l'ultimo anno da titolare e intanto faceva da chioccia Di Gregorio. Di Gregorio poteva imparare un po' da lui e non da altri che non sono all'altezza di Szczęsny. È importante. Szczęsny, quando è arrivato, qualcosetta da Buffon ha imparato, stando lì, o no? Enzo da Milano scrive, tenendo conto dei soldi, che ne diresti di De Gea, Senesi, Bernardo Silva, Kolo, più altri compromari? Enzo da Milano, cosa vuoi che ti risponda? Magara veramente, visto quello che siamo abituati. Ah, poi faccio un piccolo inciso, visto che siamo sul mercato Juve. A tutti quelli che, e vi capisco anche, perché in molti oramai stanno fondando il partito del ma chi se ne frega di sta Champions, anzi stiamone fuori, anzi giochiamo l'Europa League che magari arriviamo fino in fondo e magari la vinciamo pure e così ripartiamo da lì. Io vi seguo, però, che c'è sempre un però nella vita, ricordatevi l'ultimo mercato che abbiamo fatto quando la Juve era fuori dalla Champions League, su cui ci eravamo qualificati sul campo, no? Lo dico all'articolo di ieri della Gazzetta che ha parlato di settimo posto quell'anno. No, cari miei, quell'anno lì noi eravamo nelle quattro, siete voi che ci avete buttati fuori artatamente, ma la Juve si era qualificata anche lì per la Champions. Ma che mercato ha fatto quando è stata sbattuta fuori? Che mercato ha fatto? UEA d'estate. Già no, a gennaio. Poi UEA d'estate. Volete un mercato così? Da casa, via Bremer, Openda, David, Gregorio e Perin, più altri di contorno. Dentro, Vicario, Senesi, Zeli, Celik, Goretzka, che sì, Colomoni, Zirze, un po' troppi, ne hai messi un po' troppi. Per Di Gregorio non serve chioccia, serve che vada via, non c'è chioccia che tenga. Vabbè, però Marco, sei pure ingegnere, me lo tratti così il povero Digre. Luca da Genova dice sicuramente non Vicario, che non porta certo la mentalità del vincente. E peraltro se lo fanno pure ben pagare, Luca ha fatto i conti giusti. Mentre Camillo scrive, io prenderei subito Oblak, che non è nella lista però, portiere dell'Atletico Madrid, e centrale vicino a Bremer prenderei Araújo, non è nella lista neanche lui. E Casemiro, non è nella lista neanche lui. Randall Kolo Muani in attacco, lui è nella lista. Uno l'hai preso, Camillo, uno l'hai preso. Sentiamo un vocale da casa.
Caro Zuliani, buongiorno. Dino da Roma, tifoso Juventino.
Ciao Dino.
Comunque la lista che hai appena fatto non è da Instant Team, è da Instant Imps.
No, dai. Ma non è, ma perché se ti prendono Bernardo Silva e Goretzka, a te non sei contento? Come è da Instant Imps? Ragazzi, ma poi, ma non siamo l'Italia degli anni 90, siamo l'Italia del 2025, C'è sta gente qua, fanno tutti i fenomeni in Italia,
Ma cosa mi mandi la mail per la stella? Mi devi mandare il tutorial, non la mail. Cosa fai? Posta elettronica?
No, 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 c'è il tutorial dentro. C'è il tutorial.
Ah, c'è il tutorial dentro.
C'è un link che ti ho mandato.
Ah, bravo. Allora adesso me lo studio in pubblicità, vediamo se riesco. Già una volta mi ricordo in chip con Bonucci, non capivo come faceva a fare la LVM, ho fatto un casino che metà ne bastava, mi immagino con la stella. Allora chiudiamo questo blocco ancora con un paio di vocali, dai, vocale da casa.
Buongiorno Claudio, sono Daniele da Roma.
Ciao Dani.
Secondo me se non si riesce a raggiungere il quarto posto per la Champions, sì, ma riuscissimo ad andare in Europa League, secondo me non è così drammatico, anche perché l'Europa League è la coppa che ad oggi è più fattibile per le squadre italiane, fanno tutte le squadre italiane, e provare a il prossimo anno a vincere il campionato e arrivare in fondo all'Europa League, cioè tutto sommato i soldi che si riescono a guadagnare andando a in fondo all'Europa League non sono poi tanto di meno rispetto a quelli di partecipare alla Champions e uscire praticamente subito. Io la vedo così, e comunque sempre forza Juve.
Ce la puoi fare?
Attenzione. È questa?
Così no, no, guarda. Più o meno sì.
Ma come si fa? Ma come si può fare sta cosa? Ildi, Kenan, ma non potevi risultare come tutti i cristi che vengono sulla terra? Ma non ho capito io, ma cos'è sta roba? Ma non ci si capisce niente, ma roba davanti.
Rassegna stramba.
Ah, il primo gol di Ildis nell'era Spalletti e Napoli-Juve con quel controvalzo su assist di McKennie, però poi dopo abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, poi dopo l'abbiamo persa. Mentre Arnuccio non sapete chi è il fisioterapista di Milik, ha detto in questi giorni delle cose importanti, ha detto, ve le sono segnate un po': Arek è un tipo davvero forte, sono orgoglioso di conoscere e lavorare con un ragazzo così, ha una mentalità professionale, non ha mai mollato neanche un giorno, neanche quando le cose non andavano bene potevano insorgere pensieri negativi. No, beh, devo dire che Milik deve essere sì uno forte mentalmente, perché per due anni andare a lavorare praticamente conoscendo la situazione, cioè probabilmente non tornerò mai più a giocare, perché oh, sai, un mese, due mesi, sei mesi, un anno e mezzo. Questa estate era tornato con la squadra prima del mondiale per club, ma magari è stato un po' presto, dice lui. Da lì ha fatto di tutto durante questi mesi per non smettere e tornare a questi livelli. Arek ha una forza mentale incredibile che ho visto poche volte in questo mondo. Ha una resilienza, una capacità di resistere a tutto quello che succede nella vita veramente impressionante. Io come la pensi su Milik lo sapete da sempre, cioè da sempre che vi dico che praticamente andava verso la fine della sua carriera, infatti è stato due anni fuori dal mondo del calcio, non che conta, proprio del calcio, però io devo fare i complimenti a sto ragazzo, perché con tutte le ginocchia martoriate che ha e tutte le conseguenze che gli portano questi tipi di infortuni pesanti della sua carriera, cioè si è messo a lavorare al sodo, è tornato in campo a momenti, segna subito un gol in 10 minuti. Quindi io penso che se dovesse, non dico star bene, ma Penino dei quattro attaccanti che abbiamo è il più forte, Milik. Ma sotto ogni punto di vista è il più forte in assoluto, a partire dalla personalità. Quindi, invece che far la stella, questo mi riesce meglio, incrociamo le dita, come direbbe Fantozzi, incrociamo anche i diti, così siamo tutti a posto. Allora, sulla chat di RBN.
Sei riuscito?
Ma no, non sono riuscito, mi sono spaccato le mani, basta, ho mollato. Faccio bene la linguaccia, la stella non la so fare, niente. Guarda, adesso mi guardo i gol di McKennie, che sono tanti anche quelli, 26 se non mi ricordo male. Guarda, produci ora, eccolo qua. Così intanto che vi parlate, io mi guardo i gol di McKennie, a partire dal Covid con Juventus Torino 2-1, tac, colpo di testa da centravanti subito, primo gol di McKennie è tac nel derby, il primo che ci fa vedere naturalmente di quelli che sono selezionati su YouTube. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Luca scrive: la differenza è che i soldi della Champions sono sicuri e puoi far mercato, l'Europa League devi vincerla. Cesare dice: per il prossimo mercato come parametro zero di esperienza si è parlato anche di Lewandowski. Ecco, se così fosse per il polacco sarebbe un altro trasferimento sul solco di Mandzukic. Dortmund, Bayern e poi no?
E cosa vuoi che ti dica Cesare? Magara! Lo so ragazzi, ma io sono ormai al Magara. Se tu mi proponi un 31enne che è un fenomeno, ti dico Magara. Comunque, scrive Andrea, clamorosamente rischierebbe di finire in Europa League anche il Liverpool dopo il mercato milionario che hanno fatto la scorsa estate. Se non dovessimo qualificarci per la Champions, sognerei di batterli in finale. Tu hai questo pensiero qua, io preferirei concentrarmi sulla Champions. Davide da Pieve Ligure scrive: accetterò tutto quello che il campo dirà, ma chiedo la Champions soprattutto per l'Atalanta e a meno 4. Oh! Ehi, l'Atalanta a meno 4. Lo so, che dobbiamo fare? Dobbiamo andarla a batterla là, perché se perdiamo là si porta a meno 1. Dario da Rimini dice: i miei nomi senza fare troppi voli pindara ci sono De Gea, sono Senesi, sono Kessi, sono Bernardo Silva, sono Colomuani. Beh, insomma, poca spesa per i cartellini, pochi algoritmi su scommesse tutte le cifre, tanta esperienza, molti soldi su gli stipendi però. Buongiorno Gobbi e buongiorno anche a Camillo che dice: io prendo subito Oblak e poi Bremer con Alaiuio, con Casemiro e con Randa Colomuani. Ce lo ha rimandato, però rimane sempre che hai preso Colomuani. Gli altri non sono nella lista e non sono nell'elenco. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudio, Bruno, Cuneo, buona giornata.
Ciao,
ma
Bruno.
Me le parole, di Locatelli mi sono piaciute. Lui pensa alla nazionale, ma pensasse un po' alla Juve, che tutti parlano con Sessao, Locatelli, sì, dobbiamo fare di più, ma sono mesi che dicono queste cose qua, però poi alla fine i risultati sono sempre uguali. Per carità, sosteniamo fino alla fine. Però le cose bisogna essere dirle proprio, anche poi portarle poi in campo, non solo sempre parlare, e poi i fatti sono sempre che vinciamo una partita, due, poi ne perdiamo un'altra e pareggiamo un'altra, no? Cioè, le cose bisogna essere un po' più farle, ecco. E poi la Lega che fa quelle cose di calcio, ma lascia perdere, questi ormai è l'ora che finiscono, che vanno tutti a zappare l'orto, ma di brutto, abbiamo le scatole piene di questa gente qua, poltronari messi lì a difesa del cerchio magico, dai, fino alla fine forse Irlanda sempre di più.
Il cerchio magico non lo sentivo da quando era elementare, il cerchio magico. Rimandiamo a spallettare, a zappare la terra a casa di Spalletti. Oh, zappa bene Spalletti, ma da casa zappa pure la terra. Intanto amo il gol al Barcellona di McKennie, che imposta l'azione, si prende il cross e in mezza rovesciata spacca al volo la porta. McKennie, perché c'era anche Kulusevski in quegli anni lì col Milan quando serve McKennie. Perché di McKennie cosa si diceva? Americano, ma chi è andato a prendere? È arrivato a 26 gol con la maglia della Juve, il buon Weston. McKennie, attenzione, torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera. Sentiamo un altro vocale.
Buongiorno Claudio, Michele da Cosenza.
Ciao, Michi.
Francamente, continuare a parlare dell'Inter, degli errori arbitrali, quello che dice Marotta, lascia il tempo che trova. Rimane il fatto che noi abbiamo sbagliato due rigori fondamentali, tirandoli in modo indegno, è che non riusciamo a chiudere le partite e soprattutto, francamente, le scelte dell'allenatore nelle sostituzioni sono incomprensibili. Forse ce la faremo ad arrivare quinti? Bah, non lo so. A questo punto, visto il calendario nostro e il calendario degli altri, sarà difficile anche arrivare in Europa League. Fino alla fine...
Fino a fine, che depressione. Però, amico mio, noi non è che abbiamo scelto di parlare di Marotta, a parte che penso che abbiamo parlato un minuto e 30 secondi, è che sui giornali si chiama Rassegna Stramba il programma. Io vi ricordo per l'ennesima volta, chi non fosse chiaro, questo è il programma che apre dal punto di vista dei temi della giornata la discussione della radio. Si basa sui giornali, Rassegna Stramba, perché la facciamo ovviamente a modo nostro. Ma sui giornali, se il primo titolo del Corriere dello Sport è Marotta più forte degli arbitri, ne parliamo. È molto semplice. Poi dopo ci siete voi della chat che scrivete le cose, parliamo di quello che volete voi. Poi ci sono io che propongo i temi miei, ma la base è i quotidiani sportivi. Se sul quotidiano sportivo in una prima pagina c'è Marotta, scudo Marotta, più forti degli arbitri, ma facciamo finta di niente perché a voi non piace, ma ho capito. Ragazzi, non c'è democrazia sui titoli giornali, si leggono. Aiuto da casa, Davide Torchia, pronto?
Buongiorno, buongiorno, eccomi qua.
Cosa fai se tu hai davanti un giornale? Non lo leggi, lo leggi.
E certo, è fatto apposta.
È fatto apposta. Se mi sbatte Marotta in prima pagina, buon Marottone. Noi lo conosciamo. Tra l'altro, io e te, a differenza di molti che stanno qua, possiamo dire di conoscerlo bene, il buon Beppone. o no?
Sì, io addirittura penso che c'era una trattativa per potermi prendere, ancora giocavo, figurati te, saranno più di 30 anni.
Veramente?
Sì, sì, io ho vinto il campionato con la Spal, eravamo in B, e lui era il direttore generale del Como che era arrivato dopo noi e mi voleva prendere per portarmi al Como, poi sono rimasto alla Spal.
E come mai sei rimasto alla Spal?
Perché io ero molto innamorato, ci credevo, poi dopo 3 mesi dopo sono andato a Lecce, è andata bene perché ho avuto la fortuna di vincere con Lecce e andare in Serie A, che se no non l'avrei vista neanche in cartolina, e almeno ho avuto la soddisfazione a fine carriera di fare qualche partita in Serie A, che comunque per un ragazzino che inizia la prima categoria è un sogno che si realizza, no?
E allora volte vedi, alle volte uno pensa, mannaggia, invece poi è andata meglio. E caccio un po' questa roba qua. È come il mercato.
No, quell'anno lì è stato clamoroso, perché è stato clamoroso per me. Tedio un pochettino i nostri ascoltatori, che non gliene frega niente, però per chiudere la conversazione. Perché allora c'era il mercato a ottobre Lecce aveva bisogno, voleva fare uno scambio. Io sono andato a Lecce, che era penultimo in classifica, in B, e dalla Spal, che era terz'ultima in classifica. A fine anno la spalla è retrocessa e noi con Lecce abbiamo vinto il campionato di seconda di Serie A partendo da penultimi.
Mi ricorda qualcosa? Perciò, la grande rimonta, attenzione.
Abbiamo fatto 21 risultati utili consecutivi, una roba del genere.
Non sei riuscito a battere quelli. Non sei riuscito a battere quella della Juve Leghe, che erano 24, se non mi ricordo male, consecutivi.
Tutto loro l'hanno fatto dopo. E poi perché non ci pensi neanche, perché quelli facevano le cose vere, noi comunque nel nostro piccolo siamo fatto.
Noi abbiamo fatto meglio, perché siamo a queste diatribe qua, attenzione, rivendica la migliore differenza di record. Grande, bello, mi piace come ci quando metti fuori questi aneddoti. No, ma questo
sì,
ci dà l'idea, qui, ma perché
così,
poi?
Per capire.
Perché all'epoca, spieghiamo a chi non c'era e non sa, all'epoca la scelta del... allora presidente Agnelli non fu mica di quello che hanno parlato i giornali, sì, Ronaldo, mica Ronaldo, ma la scelta fu fondamentalmente: io ho un duo che è formato da Marotta e Paratici, che sono arrivati insieme, che hanno fatto tutta la Juve vincente insieme, di cui Marotta è più uomo, diciamo, amministrativo e politico sportivo, e Paratici più uomo di campo, no? Quello che col taccuino va veramente a guardare i calciatori, quindi direttore sportivo vecchio stampo. La scelta qual è stata a un certo punto, continuando a vincere? Dobbiamo guardare avanti, la Juve ai cinquantenni, tant'è che ci fu una rivoluzione globale a livello dirigenziale, non solo Paratici promosso, e saluto, diciamo, agli oltre sessantenni. Fu una scelta un po' strategica così. Però forse col senno di poi, o no, abbiamo sbagliato.
Allora, per quanto riguarda Marotta, ognuno nel suo tempo fa le scelte, logicamente, che ritiene opportuno, e applica più che altro le strategie, perché non credo che sia stato mai in discussione il valore, la credibilità e tutto quello che aveva fatto Marotta, effettivamente. Cioè, quando c'è uno del genere, non è che puoi dire non è stato tanto bravo, no, è stato bravissimo, però magari voglio cambiare strategia, e ci sta tante volte. Però visto quello che dopo negli anni è riuscito a far Marotta da altre parti, vuol dire che insomma era bello brillante, non era una questione, penso, non credo sia stata una questione di età, ma magari di strategia, non la conosco, però magari hanno voluto fare cose diverse.
Però e ti dirò di più, no, ti dirò di più, guarda cosa ti aggiungo il jolly, guarda che asso che ti calo sul piatto. E Marotta, quello che non poteva fare alla Juve, ha trovato terreno fertile e lo sta facendo a Milano. Perché Marotta che si prende la Lega Calcio, ma è successo con la Juve, che si prende la Lega Calcio per fare le conferenze e per dire più forti degli arbitri, ma non dobbiamo cercare alibi, non lo dico io che c'è la rigore a Firenze, lo dicono gli opinionisti esperti di VAR, alla Juve non l'avrebbe mai potuto fare, invece là che hanno gli esperti opinionisti in giro, che vanno in giro a dire che la rigore ce li ha, lui può fare quello che dice, io non cerco alibi, però boh, vedo che la gente dice che la rigore. Bravo,
Vabbè, ma questo fa parte del gioco che con grande perizia e grande astuzia ognuno nella sua parte cerca di, senza fare clamore, che è quella cosa migliore, cerca di portarsi un pochettino. Lo faceva Mourinho quando trovava sempre un nemico ogni settimana, che tutti ce l'avano con lui. Cioè, sono tattiche che ci sono, allenatori più profilo basso in un certo senso, allenatori così, però è normale che si faccia nel...
Certo, cioè, ma è bravissimo.
Perché adesso l'opinione conta molto.
Ma certo che l'opinione stravolge il mondo del calcio fino a farti condannare a volte.
Il mio più grande rammarico,
io ti dico...
Non ci dimentichiamo che scatenare l'opinione, non l'opinione degli alti prelati, come si diceva una volta, ma l'opinione della base, bassa, ha portato una società, un club come la Juventus, a avere una distruzione sportiva e cosa, perché non ce la dimenticheremo mai, una distruzione di quel senso quando abbiamo le prove che da altre parti non sono state neanche guardate certe cose, non approfondite, guardate di proprio buttate in un cassetto, perciò vuol dire che l'opinione, il a dargli addosso al mostro conta parecchio, in Italia soprattutto. È un dato di fatto, non faccio né il difensore né l'accusatore di nessuno, è un dato di fatto.
Ma certo, ed è un grande pregio nel nostro paese quello lì, vuol dire saper fare politica sportiva. Io lo dico sempre, il mio più grande rammarico, sai qual è dei miei 7 anni in Juventus? È che non sia mai stato ascoltato sotto questo aspetto. Io dicevo, ragazzi, noi se vogliamo competere con questi qua, bisogna avere anche noi le truppe cammellate in giro degli opinionisti che sono dalla nostra parte. Invece no, noi vinciamo sul campo, lasciamo le polemiche agli altri. E infatti, siamo stati distrutti 3 volte su 3 in base all'opinione pubblica, che non è più privata ma diventa pubblica. Ma chiudiamo questo capitolo, perché qui abbiamo, caro il mio Torchia, scatenato l'opinione della chat. C'è gente che si è prenotata per farti le domande oggi.
Oh, addirittura, siamo in lista
sì.
d'attesa, eccomi qua.
Mi hanno mandato i vocali, tra l'altro difficilissime, robe da contabili. Allora la prima te la devo fare io, però, scusa, usciamo dall'equivoco e sciogliamo i dubbi della gente a casa, perché si è scatenato il partito ed è a sto punto meglio star fuori dalle coppe. Io mi sono permesso di dire, però dimmi tu che sei esperto di mercato, che se stiamo fuori dalle coppe poi gli comprano UEA o Jalò, non lo fanno più il mercato, che pensa la gente, o no?
Allora, per rispondere a questa, se posso c'è qualcosa? Posso? Allora, per rispondere a questa, capisco, è come quando le squadre vanno male, si dice facciamo giocare la primavera, capisco e lo comprendo, l'atto, il moto in quel momento, e allora siamo fuori dalle coppe, però cerchiamo di rifare tutto quanto. Ragazzi, sta fuori dalle coppe e prende 2 martellate invece che una, è meglio pigliarne una sola, vediamoci. È meglio avere qualche problema dentro le coppe che pochissimi problemi fuori dalle coppe. Fidatevi che è così, perché poi il mondo del calcio si fa con l'astuzia, ma anche con i denari, si fa con la tranquillità di poter portare avanti una certa gestione, quando sei sempre ma non so, si vedrà se riuscirò a fare. È molto complicato per i dirigenti lavorare così, da diretta a me. È meglio prendere un occhio nero e fare le coppe che non prenderlo e non farle.
Prima assolutamente domanda. Assolutamente d'accordo con te, domanda anche barra considerazione. Poi vedi, ci sono perché poi guarda, la gente è fantastica, io li amo i tifosi scrivono in chat, perché per esempio un nostro tifoso dice ma mica per quello, però dice guarda che rischierebbe di stare in Europa League anche il Liverpool quest'anno, attenzione, dopo il mercato milionario che ha fatto, e quindi insomma se non dovessero qualificarci né noi né loro, facciamo tutte e due l'Europa League e li battiamo in finale. Vedi, c'è questo desiderio.
Siamo belli avanti, perché devi andare in Europa League, devi passare 70.000 turni che ci sono, perché comunque state qua. Certo, logicamente sulla carta in Europa League la Juventus diventa una superstar, no? Come può essere Real Madrid in Champions. E una squadra come il Liverpool io preferirei che la eliminasse qualcun altro.
Attenzione, stai molto attento, abbiamo scatenato l'opinione pubblica. Salvatore scrive: il Milan è fuori dalle coppe, eppure ha fatto mercato e ha preso ottimi giocatori.
Vuol dire che è andato a debito. Facile. È andato a debito. Scusa, ma se io faccio, è matematico, se io incasso 100 e faccio un mercato da 101, sono a debito. Se loro stanno fuori dalle coppe, ma sono andati a debito, per forza. Perché se incassi tot, poi tu dici, se nel caso specifico ma il Milan vende due giocatori a 50 milioni, allora va bene, grazie. Io sto facendo un caso in cui il mercato non è stato particolarmente clemente, che vendo un giocatore a 100 milioni, è normale che ho una chance di mercato importante anche se non faccio le coppe. Mettiamo un dare avere a quasi zero. I soldi della Champions League aiutano, e se loro hanno speso, non lo so i loro conti, ma se hanno speso, hanno fatto una campagna a trasferimenti a ritmo Champions League senza esserci, vuol dire che hanno speso di più di quello che era consentito spendere in un bilancio oculato. Sicuramente che non c'è niente male andare in debito, ci è andato tante volte la Juve, ci vanno tutte le società. E questo è il discorso, eh? Infatti la Juventus ha potuto tenere la sostenibilità, oltre che con le coppe, con tutto, con che cosa? Con la Exor, famiglia Agnelli, Elkan, dite chi volete, che negli anni, quando c'è stato bisogno, una volta 100, una volta 200, hanno cacciato dei milioni veri per fare un aumento di capitale, e non è poco. Questa è la differenza.
No, ma è chiaro, la base è che non dobbiamo vendere il Lizzo Premier, e quindi se non vendiamo i grossi giocatori che abbiamo, pochi, certo, e dobbiamo comprare, ecco, dei grossi giocatori per fare una squadra vincente.
Ti posso interrompere? Lo so che rompo le scatole, però i nostri amici gli interessa questa cosa. Poi un'altra parte, un altro risvolto di quello che puoi fare con più o meno soldi è riuscire a tener botta, non a fare un grandissimo mercato, ma a tener botta di dire, facendo gli scongiuri che dovessi arrivare quinto, non succederà, perché per me non succederà, però potrebbe succedere. Se succede, avere la botta importante non è rifare il mercato, è non perdere il valore attuale che hai, partire da quel valore, perché se io perdo due giocatori che in questo istante l'hai nominati tu, Bremer e Yıldız, con tutto il rispetto di tutti gli altri, già stai calando di valore. Allora devi fare pari a quel valore incassando, non so se sono stato chiaro, e da lì ripartire.
Certo.
Se non li perdi, quello già è una grandissima forza, eh? Non c'è bisogno di comprare 7 giocatori, anche non perdere quelli forti che hai, non doverli vendere per forza, fa tanta differenza, eh? Scusate l'interruzione.
No, è chiaro, perché è vero che incasseresti tanti soldi, ma poi devi sostituire quei due lì, quindi oltre a quelli che devi comprare, devi anche trovarne due all'altezza di quei due lì, perché sennò hai diminuito il valore della squadra che invece stai cercando in qualche modo di riportare agli antichi fasti. Discorso che non fa una piega. E allora, in questo senso, caro mio, i nostri ascoltatori dicono al buon Torchia, Spalletti ha fatto la lista, insomma, se uno mette in campo, no, un giocatore che non gioca da due anni e uno che riduce a 4 mesi infortunio e lascia in panchina Open Day David in casa contro Sassuolo, vuol dire che il messaggio alla società è che Open Day David li devi piazzare. Come si piazzano Open Day David?
Allora, sono ammesso e non concesso, non sto facendo il mercato in uscita, mi conosci in queste cose, non mi piace
te lo sto facendo fare io, te lo dico io.
In questo caso, se dovesse la Juventus prende una linea di questo tipo, sono giocatori che si possono piazzare, non si può pensare di fare un affare per dire ho comprato a 5, vendo a 7, ho fatto un numero astruso, tanto per dire un numero. Non puoi pensare di far questo, perché difficilmente succede, perché anche gli altri stanno con gli occhi aperti, sono svegli, vengono e ti dicono ma sai, il giocatore non l'hai valorizzato, cioè non ha fatto benissimo, non è stata un'annata esaltante, e questo non me lo vogliono i calciatori sotto gli occhi di tutti, non si può dire hanno fatto un'annata meravigliosa, se non ci sarebbero questi problemi. Allora, per non solamente per loro mancanza, sicuramente è mancato tante cose, non andiamo a sviscerare tutte, però puoi fare, prendere, come dice Sporchi Maledetti, e subito prendere un po' meno, levarti il problema, oppure fare tipologicamente, ti tireranno in fondo per farti dare in prestito e sperare che magari nel prestito prendi dei soldi che ti possono coprire la quota ammortamento, questa cosa qui, e sperare che il giocatore possa far bene e prendere una buona cifra in fase di riscatto, o metterlo magari un riscatto obbligato, possibilmente, che se vanno bene le cose non devi andare più a trattare, ma perché riscatto obbligato, perché ha detto adesso se i riscatti non sono obbligati, ve lo dico a tutti quanti, non li fanno, non li attuano mai, oppure mi correggo, li attuano, vogliamo mettere un 5%? Il 5% è ti do il ragazzino dell'Under 23, viene a giocare nel Sassuolo, fa 25 gol, e allora il Sassuolo è normale che lo riscatta, perché se lo vende a 50 milioni, capito? Ma se no, non gli conviene, perché i riscatti ipotetici sono tutti abbastanza, diciamo, elevati. Questo lo dico per spiegare un po' di tecnica di mercato a chi ci ascolta, che sento che, insomma, gli piace. Lo metti sempre un pochettino più largo, no? Dici, quanto varrà il giocatore riscatto? 5, metti 7. Tanto se vuoi non lo riscatti. Poi che fanno? Non lo riscattano, e se gli piace tornano, ma veramente lo spende 3 e rifai la trattativa. Perché succede sempre così. Il riscatto ipotetico, l'opzione di riscatto, mettiamola così, è molto... Tu vedi che ritornano tutti i prestiti. È molto difficile che venga attuata. Solo in un caso particolare. Vinco la Champions, l'allenatore lo vuole a tutti i costi, mi tocca riscattarlo. Però se non torno tutti indietro, perché la trattativa sicuramente ti farà spendere meno di quello che c'è scritto nell'opzione. Mentre l'obbligo, a determinate condizioni, tutela un po' tutte e due, perché dice, che vuoi fare tu nel campionato? Perché prendi il nostro giocatore? Perché voglio andare in Europa League. Bene, alla qualificazione in Europa League tutto lo riscatti a tutto soldi. E quello è molto più reale come cifra di riscatto. Spero di essere stato chiaro.
No, sei stato chiarissimo come al solito. Sono i meccanismi base del mercato, per cui poi ci si spiegano anche alcune cose. L'altra, che è una curiosità, e me l'aggancio qua per come si fa il mercato, è questa, cioè però David, alla fine poi viene fuori che si sapeva, però diciamo oggi in qualche articolo si sottolinea che il direttore sportivo del Paris Saint Germain Campos è quello che lo ha scoperto a Lille, che è un po' come dire, io ti do Colomboigny e tu mi dai David, ma perché dovrebbe fare sto scambio? Perché lui lo ama quel giocatore lì. Funziona anche così sul mercato o no?
Certo. Poi c'è questa differenza. Io quando calcolo a voi, cerco di spiegare ai nostri ascoltatori, cerco di andare sui casi molto reali, no? Poi ci sono i casi particolari. I casi particolari quali sono? Che c'è un direttore sportivo che l'ha visto per primo, ci crede moltissimo, e magari nella sua testa in questo momento sta pensando, guarda che la Juve c'ha un giocatore che per me è fortissimo, lo porterei subito al Paris Saint Germain perché è di livello elevatissimo. Alla Juve posso pensare che non l'abbiano capito, che non si è trovato bene, però i numeri ce l'ha e io ci credo. E allora questa è una bella cosa, cioè sono cose che succedono. Quante volte gli allenatori prendono un calciatore che vogliono a tutti i costi, che magari non è che ha fatto sfacelli l'anno precedente e poi è andato. L'abbiamo fatto anche noi, anche noi abbiamo preso dei calciatori che non è che ci fosse la coda per andarli a prendere, eh? E poi si sono rilevati degli ottimi calciatori. Non è che abbiamo preso tutti i giocatori che venivano da un livello internazionale elevatissimo. Questo fa parte, e avere un direttore sportivo che ama molto un calciatore, che l'ha avuto, lo conosce e nel suo modo di vedere fa un affare, perché non spenderebbe tanto, ha le carte per poter andare al tavolo, perché stai parlando di Colomani, ha una grande carta per poter andare al tavolo, sarebbe già una bella trattativa questa introduzione.
Esatto. Poi mi sto tenendo il domandone finale che adesso ti faccio perché è complicatissimo, quindi sto facendo il bravo intervistatore, ti sto ammorbidendo con cose facili e poi dopo ti do la mazzata alla fine. E poi arriva la botta finale, esatto. Tipo Andrea da Vicenza che vuole chiederti se hai visto nel campionato olandese cosa ne pensi di Troy Parrott.
Sinceramente, e io confesso i miei peccati, non me lo ricordo, perché ero molto concentrato molto bene i giocatori dell'Ajax che mi chiedevano in tutta Europa delle relazioni, le facevo in buona sostanza perché conosco bene tutti. Gli altri, sinceramente, tante squadre sono così, non ne conoscevo molti, le vado a dire le squadre più elevate. Confesso i miei peccati.
È buona la prima, se non ti ha rubato l'occhio, se non ti è rimasto impresso.
No, ma prima di dire la solita banalità, no? Ho un buon giocatore, potrebbe forse di prospettiva, che è una della fuffa. Loro mi conoscono perché sono diretto e dico la verità, dico le cose concrete, perché devo dire uno che ho visto così di sfuggita a far capire che invece sono l'esperto e che lo conosce bene? È meglio dire, confesso, non lo conosco così bene, perché io quando do un giudizio a un calciatore lo conosco bene, ho delle basi certe per poterne parlare, poi è sempre un'idea personale, però ho delle basi certe, così
bravo, così mi piace. così mi piaci. E allora perché ti pongo anche la...
Perché se tutti parlano dei calciatori senza conoscerli, figurati te.
È vero, sport nazionale.
Io non li conosco bene, non ne parlo.
E allora ti faccio fare l'upgrade, quindi un giocatore che conosci, e voglio il tuo parere, ma non solo da procuratore sportivo di calciatori e quindi di esseri umani, ma da ex giocatore.
Sì.
Sto teatrino del rigore di Locatelli, mi dai una tua opinione?
Ma scusa, l'opinione in che senso? A me mi sembra tutto abbastanza lineare, io non voglio fare il catalano della situazione. Allora, rigorista alla Juve, chi era prima? Vlahovic o sbaglio?
Sì.
Giusto. Vlahovic c'era? No, da tanti mesi. Si è trovato un altro rigorista. Chi è stato? Locatelli. L'anno scorso l'ultimo rigore importantissimo l'ha tirato lui, altri e altri l'ha fatti. L'ha tirato una volta il nostro buon attaccante, l'ha sbagliato, ha ritirato Locatelli e li puoi sbagliare. Poi, quando fai una rosa, non fai mai... Facciamo la rosa, prendiamo due attaccanti, tre centrocampisti e uno che tira i rigori. No. In genere, se sei fortunato e bravo, c'hai un numero 10, un numero 4, o un difensore, non lo so, un attaccante che tira benissimo i rigori, è specializzato, ce l'ha nella rosa e li tira lui. Se no, ti metti a giocatori che si prendono più la responsabilità, o qualche centrocampista, o qualcuno anche che porta la fascia, più che altro una questione di responsabilità. Perché poi si direbbe... Ma perché l'abbiamo fatto tirare a Calulo? Magari è bravo, però fa il difensore, non abbiamo centrocampisti attaccanti? Questa sarebbe stata la domanda. Allora lo tira uno che si prende la responsabilità. L'ha sbagliato? L'ha sbagliato. L'ha sbagliato male, bene, come vi pare a voi? L'ha sbagliato. Momento topico? Sì. Lo paghi quei due punti? Possibile. Fa parte di quello che sbaglia davanti alla porta, di quello non andiamo, di quello che fa un errore magari in difesa. Fa parte di tutti gli errori ed è normale che, non è assolutamente colpa di Locatelli questo, lo dico in generale, che se la Juventus in questo momento è quinta invece che seconda, ha fatto qualche errore in più, anche nei momenti lampanti, davanti alla porta o in un modo o nell'altro. Non è che sarà sempre colpa dell'arbitro, dell'avversario, del guardaline o del campo. Siamo anche noi, ce l'abbiamo avute l'occasione, che non ce l'abbiamo avute. Se poi andiamo a analizzare che pareggi in casa con le e pareggi e perdi a Cagliari, è normale che se con le piccole perdi un po' di punti, vuol dire che Spalletti lo sa benissimo e sono uno che è convinto che Spalletti è la medicina giusta per questa squadra e che sta facendo benissimo da quando è arrivato. Però è innegabile che noi, che la Juventus, nelle occasioni, diciamo, più che si possano abbordare, cioè con quelle medio piccole, abbiamo perso dei punti che sono quelli che ci mancano, perché già ti ho detto Lecce, questa e Cagliari, già ti parlo di 6 punti, 5 punti, eri già avanti di 2 o 3 invece di avere 3 punti dietro, magari non perdere col Como in casa, questi sono i punti che sono stati persi. Il rigore di Locatelli, è normale che l'ultimo è quello che ti fa vedere più grande il problema. Ma il problema non è dell'ultimo, di quello che hanno cominciato a sbagliare prima. Poi è stato sbagliato, bene, gli puoi dire bravo? No, però si è presa la responsabilità di tirarlo. C'erano tanto bravi gli altri, lo tiravano gli altri. Sono caustico.
No, tu oggi mi sei informissima e quindi mi costringi a sforare, perché prima del domandone finale hai nominato Spalletti, quindi ti chiedo, perché se lo chiede da ieri la chat, visto che la Juve comunque lo rinnoverà, perché la Juve conta, l'ha detto anche Gianelka nella lettera agli azionisti, ha portato energia, il futuro, eccetera. Come mai per Spalletti è diverso rispetto ai precedenti, che magari avevano anche una media punti uguale, che magari hanno avuto risultati uguali, mentre per loro era cambiamo, mentre per Spalletti è grande fiducia? Come mai Spalletti ha grande fiducia in più?
Allora, Spalletti ha questa fiducia? No, assolutamente no, perché... è stato l'allenatore, ha vinto a Napoli, esperienza internazionale, è una persona con tanta carriera, non per quello. Per quello più facile, cioè che abbiamo visto nel campo. Perché se tu ti porti, come dicevamo prima, a vedere il campionato olandese e vedi una squadra come era in un certo modo, poi la rivedi, vedi determinate cose e tu dirai, oh, sta squadra ci avrà qualche difetto, piglia un gol in più, ne fa uno in meno, tutte queste cose qui. Però ragazzi... questa squadra a vederla occhio nudo al campo la vedi che è diversa, la vedi che c'ha delle idee, poi dicevo, i risultati, quante volte abbiamo detto, ragazzi, ma la squadra gioca così, il risultato oggi non è venuto, avremo qualche limite, ma sta squadra produce, sta squadra c'ha un'idea, è per quello che conta la riconferma di Spalletti. E un altro nodo importante in questa riconferma, ipotetica, che io mi auguro per il bene della Juventus, è che cosa? Che Spalletti sicuramente non farà e non fa, non gli interessa di mercanteggiare. Cioè lui sta in una posizione che dice, se sto bene alla Juve, ma se a me sta bene alla Juve, non, sta bene alla Juve non è perché io voglio Maradona, no, se fanno, facciamo le cose che mi piacciono, in cui ci possiamo lavorare senza chiedere la luna, io sono contento di lavorare lì, ma se no, torno a casa dov'ero. Perché adesso un altro, ma voglio 3 anni, no, 2, dammi 1 milione in più, 1 milione in meno, i premi. Lui sta in una posizione di forza sotto questo punto di vista. Non ha bisogno economico, gli piace la nella Juve, è contento di fare il proprio lavoro, è appassionato, vuole ottenere dei risultati e dire alla Juve ho fatto bene, la Juve ha conquistato, ha fatto questo con me in quella situazione. Mi vogliono bene perché sono stato un bravo allenatore. Questo è il suo obiettivo. Non è obiettivo contrattuale, non c'ha problemi, perché se vuole guadagnare i soldi, uno come Spalletti, conosciuto com'è, ci sono 10 nazionali nel mondo che gli porterebbero a palate, non ce n'ha bisogno, oppure non vuole cavalcare quell'onda. C'è gente che va a giocare da fuori per prendere tanti milioni in più e gente ne prende meno per stare dall'altra parte. Non voglio condannare nessuno, però è questa la garanzia di Spalletti, che non abbiamo la Juventus, non ha un allenatore che ora ho fatto bene, adesso vedrai, mi devo piazzare, non c'ha bisogno. Lui, ecco perché quando è stato fatto il contratto un anno con l'opzione, come sarà l'opzione, non mi interessava l'opzione, ci vediamo anche a giugno, stiamo bene insieme, sì, non stiamo bene, siamo amici come prima, e questa è una garanzia per i tifosi.
Ed è anche un valore aggiunto per la società in questo momento in cui si guarda anche il bilancio, devo dire. Allora, chiudiamo con la domanda più complicata. Sei pronto?
Certo, segno.
Allora, caro Torchia, caso Vlahovic.
Sì.
Domanda tecnica. Mm-hmm. Visto che Vlahovic va a zero, no?
Sì.
Se la Juve dovesse rinnovare Vlahovic,
sì,
probabilmente, anzi io tolgo il probabilmente, dico sicuramente, dovrà pagare delle commissioni alla gente, visto che è a zero e potrebbe andare da altre parti, se gli rinnova il contratto dovrà anche pagare delle commissioni, è normale. Queste commissioni vanno a bilancio come costo fisso, come se fosse un cartellino, oppure da ammortizzare, oppure no?
Vanno a bilancio con una voce un pochettino particolare che chiama oneri accessori.
Ma quindi praticamente cosa
la
vuol dire?
La domanda non l'ho semplificata, l'ho complicata.
Infatti, allora, praticamente cosa
bilancio,
vuol dire?
Al di là del termine che ci può essere scritto paperino ma in vacanza, comunque vada a bilancio e come in tutte le cose, siccome noi siamo controllatissimi, perché dovete pensare che quando si pagano determinate cose ai procuratori, addirittura sui contratti c'è scritto tutto quello, la residenza dove viene, si vede se l'agente ha una società in una italiana, sarebbe molto meglio, sono molto più contenti. Se ce l'ha all'estero, che non siano in un paese che sia in blacklist, perché sai, è facile dire no, ma la mia società è le Isole Cayman. Poi giustamente un club come la Juve deve pagare le Isole Cayman, arriva la finanza, come mai ti chiedono scusa ma non ce l'hai una società un pochettino più tranquilla nella comunità europea? Oppure ti dice io non ti pago alle Isole Cayman, ti fai una società in un posto cristiano, scusate il termine dei cattolici, come si diceva una volta, una cosa cristiana, una cosa giusta, e io ti pago, perché non ti, io non pagherei nelle Isole Cayman, capito? Perché è pericolosissimo, perché poi dopo vengono da me e la Juve, per loro si devono tutelare per vedere. Perciò sotto questo punto di vista questa è la cosa basilare. Poi che vengano pagate, che vengano comunque messe a bilancio e messe negli oneri che ha pagato la società, questo sicuramente succede. Per me quelle basi devono essere, deve essere congrua, perché deve essere congrua, perché si fa facile a dire, ma io non posso prendere un giocatore che guadagna 1 milione l'anno per 3 anni 3 milioni, 6 lordi e paga una commissione da 20, perché poi non è congrua. Perché e per come? Io lo dico per tutti quelli che ci controllano. Io dico, nei nostri contratti c'è scritto anche il numero di conto corrente dove devono pagare. E vi posso assicurare che in una società organizzata come la Juve, se cambi conto corrente ti chiamano, ti dicono che non ti pagano, perché il conto corrente non è quello giusto. E vogliono sapere perché in un altro conto corrente, e fanno bene. E posso dire, sotto questo punto di vista, ho avuto esperienza con tanti, la Juventus, sotto il punto di vista del controllo, l'etica, è la prima in assoluto che ho trovato.
Non pensavi di essertela risolta così. Adesso invece arriva il passaggio successivo. Attenzione. Se la Juventus mette il rinnovo del contratto di Vlahovic prima del 30 giugno 2026, cioè questo è il contratto che dell'anno prossimo, ma lo mette a bilancio prima del 30 giugno, i famosi 20-30 milioni residui di ammortamento di questo ultimo anno qua, cosa fai? Li spalmi sui futuri esercizi o li devi buttare dentro subito?
Per me li spalmano. Cioè, io non risposta, so, allora confesso, non so quali sono i tempi del denaro, no? Cioè, quando è che devi portare la galanzia? La devi portare il primo di gennaio, allora siamo fuori, l'ho già pagato. Dico una cosa stupida, di bassissima, di conti della serva, però che ci può aiutare. Però se a livello di bilancio, è perché, allora, succedeva una cosa, ti chiamavano, no? Quando c'era la Lazio sappiamo di chi, il Parma sappiamo di chi. Che succedeva? Questo è un aneddoto per far capire, mi dilungo per questo. Che succedeva? Allora, il giocatore lo portavi in questa società e facevi 5 anni di contratto. 5 anni di contratto ti aspetti ad andare a rinnovo al terzo, se non al quarto, al terzo. Dopo un anno ti richiamavano e ti dicevano vogliamo allungare. E tu mi guardavi, fai il procuratore e dici scusa, ma ho fatto 5 anni, 8 mesi fa. Che allunghiamo, però mi conviene, perché se mi chiede di allungare vuoi che non gli faccia guadagnare qualcosa in più il giocatore. Allora loro preferivano darti di più e farti più anni di contratto, perché come tu sai allungavano tutte le quote d'ammortamento. E io credo, non voglio fare il saccente, però credo che in costanza di rapporto, come il calciatore, perché quando si rinnova e il calciatore sta in una società è in costanza di rapporto, quando va in costanza di rapporto e allunga, poteva essere allungato a giugno, a luglio scorso, o allunga a aprile da adesso, per me entra in questo esercizio e loro possono anche dilazionare l'ultimo anno di quota d'ammortamento.
Sì. Chiaro, per cui una questione conveniente. Molto bene, abbiamo risolto tutti i problemi del giorno, sei stato bravissimo. Sempre,
alla base deve essere una cosa importante tecnicamente, capito? Perché certo, se no certo. La regola è quella, una volta si diceva dai, ma allunghiamo i contratti, il giocatore non mi serve, ma così abbasso. Sì, ma poi il problema ti si riprotrae tra 6 mesi, tra un anno. È meglio dargli un taglio adesso, pagarlo tutto e perderlo. Se il giocatore non interessa, se il giocatore interessa, allora, cioè, se possiamo, dicono il vecchio contadino, piangere con un occhio solo è meglio.
Bene, sul piangere con un occhio solo, di spallettiana memoria, visto che lui da casa fa anche il contadino. Grazie Davide, alla prossima.
Prego, prego, buona giornata a tutti, arrivederci.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Rassegna stramba.
Attenzione! No, non sono ancora finiti i gol di McKenny. Ah, perché poi se tu cambi finestra ti riprendono. Vabbè, meglio, me li riguardo ancora. Oscar Damiani, ha parlato il vecchio Oscar Damiani, il vecchio procuratore sportivo Oscar, vecchio nel senso di esperto naturalmente. Spalletti, allenatore giusto per la Juve, Spalletti è l'allenatore giusto per tutte le squadre. È un grande allenatore, vincente. Sono sicuro che la Juve gli metterà a disposizione una grande squadra. Vedo la vecchia signora che farà bene nei prossimi anni. Dice Damiani, che dalla Juve c'è anche passato. Camillo De Michelis, il nostro inviato di fiducia. Ciao, Cami.
Ciao, Claudio, buongiorno.
Ho trovato l'elisir di lunga vita e di miglioramento di autostima e anche per scacciare la depressione di questa sosta della nazionale dopo il risultato interno di pareggio. Sai come si fa?
No, sono tutto orecchio.
Molto bene, tu fai, sai che c'è la possibilità del doppio schermo, no? Quindi tu in una parte dello schermo tieni te mentre stai trasmettendo, nell'altra parte ti vedi sul canale YouTube della Juve i gol. L'ho iniziato con Mandzukic, sono passato a Yildiz, adesso sono McKennie, tutti i gol della nostra storia.
Ah, ok, no, no, bello, bello, sicuramente più interessante la nazionale italiana, questo non ho dubbi.
Tra l'altro scoprirai che McKennie non ha fatto mai un gol banale, sono tutti gol meravigliosi. Scoprirai che Mandzukic, che ai tempi dicevano ma Mandzukic non segna mai, ha segnato dei gol importantissimi con tutte le squadre più importanti in circolazione. Scoprirai tante cose riguardandoti i vecchi gol. Scoprirai anche come fare, io da questa mattina che insieme ci sto provando, ma mo mi sono arreso, non ce la faccio, insieme al tutorial che mi ha mandato il buon Iva, fare la stella di Yildiz, ma io non ci riesco. Tu ci riesci a farla?
Sì, bisogna incrociare un po' i vari mignoli, mettere da una parte il palmo, adesso è difficile da spiegare, però sì, ci riesco, non al primo colpo, non semplice come lo rende lui, ecco, questo no, non riesco a farlo, ma sostanzialmente però ci riesco.
Ecco, però la domanda è, tu che sei molto vicino ai ragazzi, ma non andava bene la lingua di Del Piero, perché una mattina si è svegliato e ha fatto sta roba complicata?
Vabbè, ma ognuno, no, sai, i campioni poi devono avere, no, un marchio di fabbrica, e quindi sai, cioè, la sua esultanza è la stella, quindi secondo me è carino, no? E poi è ovvio che la linguaccia di Del Piero è iconica, però è la linguaccia di Del Piero, questa è la stellina di Yildiz, dai, almeno
questa è la
tratto,
stellina di Yildiz. Io preferivo la bacchetta di McKennie. Preferivo la bacchetta di McKennie,
ma perché è più facile. Tu fai la tua stella, la stella di Claudio. Poi se non è proprio stella perfetta, 5 punti.
Ma la mia è semplice, perché è circolare, quella che ho allo stadio nel settore di Pressotto. Quindi basta prendere quella lì, prendi
allora,
la foto.
Allora vedi, fantastico. Tu ce l'hai lì, e anche in una bellissima postazione. Quindi.
Esattamente. Senti, invece, David, come esulta? David non esulta, non segna. No, non è vero,
no, lui dedica i gol alla mamma. Lui dedica i gol alla mamma.
Lui dedica i gol alla mamma.
Sì. Però
e Openda? Openda come ha esultato?
Incrocia le dita.
Pure uno che ha fatto due gol in croce, ti ricordi come ha esultato?
È perché anche le foto, no, le posta con il suo marchio, però insomma noi...
Cosa vuol dire che incrocia le dita?
Lo vedi anche il suo ultimo post che presenta, no, questo sponsor tecnico, le nuove scarpe, c'è la sua esultanza perché è molto semplice, incrociando le dita, quindi è quella, però non l'abbiamo visto, purtroppo non l'abbiamo visto né una né l'altra, le abbiamo viste troppo, ecco, questa cosa qua.
Se potrei divertirmi ad andare avanti tutto il giorno io. Come esulta, che ne so, come esulta Locatelli, come esulta
Locatelli? Ah no, vabbè, Locatelli fa il cuore, no, la T, fa la T di testa.
Penso, ti sfugge niente. Io però sto guardando Openda quando non era da noi, ha cambiato esultanza, perché Openda
no, adesso ha le dita incrociate, poi da me l'ha fatto
adesso
due volte.
Adesso ha le dita incrociate, adesso non vado a recuperare, va bene.
Anche nel Belgio non è che le hanno fatto molto, perciò. Non è solo colpa nostra, ecco.
Vlahovic come esulta?
Vlahovic ne fa tante, no? Perché tendenzialmente salta, sai, fa quell'esultanza saltando e poi alza il braccio.
Ma scusa, stavo recuperando il gol di Openda in Champions. No, butta le braccia, si è sfogato lì, non è fatto l'esultanza che dici
tu. Sì, poi si ferma e incrocia le dita. Poi ti manderò lo screenshot, però incrocia le dita.
Vabbè, mandami lo screenshot. Allora, qui è tutto uno spallettiano, di qui uno spallettiano. Sì, ho capito, lo so che Yildiz vuol dire stella, Ale, lo so che Yildiz vuol dire stella, che c'entra. Ma la stella ha iniziato a farla da poco, prima non la faceva, anche prima voleva dire stella. No, vabbè, questa lasciamola perdere. Stiamo su Spalletti, Cami. C'è il giorno o non c'è il giorno di sto contratto, che tu sappia?
Ma in questo momento qua lui credo sia in Toscana nella sua tenuta. nella sua tenuta un po' anche a staccare, no? Sai che la Juventus si rivedrà alla continassa venerdì, e quindi credo che da venerdì in avanti poi ogni giorno è buono, Claudio, ogni giorno è buono, e poi si cercherà di mettere, no, questa firma e programmare poi il futuro con la consapevolezza dei vari piani, piano A, piano B, dove saremo, cosa faremo. Però io non credo, sai Claudio, c'è intorno a questa Champions, sai, come dicevo ieri, sono tante categorie di tifosi, no? E c'è il tifoso commercialista, tifoso direttore sportivo. Io sono andato a vedere poi ieri i mercati di Milan e di Napoli quando non sono andati non solo in Champions, nelle coppe in generale, e ho visto che hanno fatto una rivoluzione. Quindi credo che poi la Juventus possa fare determinate cose e permettere a Spalletti di avere una squadra all'altezza, anche se non andrà in Champions, di questo voglio tranquillizzare un po' i tifosi.
Sì, bisognerà solo fare un mercato di un altro tipo, molto semplicemente, con altre tecniche, ma si può fare ovviamente. Però sai, siccome al 2027, che non è quest'anno ma l'anno prossimo, Elkan continua a dire che ci vuole il pareggio di bilancio, se stai fuori dalle coppe non aiuta per andare in quella direzione. Poi devi essere molto bravo e fantasioso sul mercato per poterlo fare a certi livelli, attenzione.
Sì, è normale, Claudio. Bisognerebbe tornare a vincere per incassare di più, e ci sono tantissime cose che vanno fatte. Però sai, il discorso che ti faccio io è che quando sbagli due sessioni del mercato quasi in toto, spendendo tanti soldi, è ovvio che poi devi inseguire, devi trovare delle soluzioni alternative. Che purtroppo noi abbiamo fatto, non è che adesso possiamo dire no, ma forse no, abbiamo fatto. E l'unica cosa che possiamo fare ora, Claudio, è cercare di spendere bene, perché questa sarà una cosa importante, quindi riuscire anche a alzare il livello delle cessioni, cosa che noi non facciamo da tanto tempo, e poi anche chi vendere, perché questa è una cosa molto importante, perché con le parole ieri di Elkan, Yıldız, lo dicevamo anche noi, anche se qualcuno non ci credeva, il discorso è che poi devi vendere, cioè nel senso, non devi vendere un Conceição. Conceição, qualcuno che ti dà i soldi lo trovi, ma pesa talmente tanto a bilancio che tu poi non fai la plusvalenza, e non facendo la plusvalenza non ti aiuti. Devi riuscire a vendere i giocatori che a bilancio c'è un residuo molto basso, e così riesci a fare, tra virgolette, quasi una doppia sessione. Quindi non lo so, Gatti, David, Cambiaso, Miretti, Adzic, Kuchka della Next Gen, sono tutte potenziali plusvalenze che potrebbero fare molto molto comodo alla Juventus in questa stagione.
Allora, chiudiamo con Cambiaso, visto che ieri hanno messo in giro sta voce dei 50 milioni del Barcellona.
Ma io Claudio, non voglio smontare i sogni di qualcuno, ma se arrivano 50 milioni di euro per questi due anni, questo anno e mezzo di Cambiaso, ma dobbiamo portarlo noi, infiocchettarlo, renderlo tutto bello carino e mandare anche un bel cesto di fiori al Barcellona. Cioè, onestamente, io non so come il Barcellona possa pensare di offrirci 50 milioni di euro per questo Cambiaso. Cioè, Cambiaso non li vale 50 milioni di euro,
Sembrava un po' strano anche a me.
Cioè, io so che la Juve ha una valutazione molto alta di David, questo se vuoi te lo posso dire.
Ah, so, tipo?
La Juve per David la prima richiesta sono 40 milioni, non arriveranno mai, sia chiaro, non arriveranno mai, ma mai nella vita. Però so che la Juve come prima richiesta per David spara molto alto.
Attenzione, a volte si trova l'amatore. Senti, chiudiamo prima di darti appuntamento, che stai anche arrivando in radio con questa cosa. Voglio sapere solo se sei offeso, perché oggi ci sono i 10 anni, no, inaugurato nel 2016, è diventato punto di riferimento, 10 anni di J-Medical, da Yannick a Fede, 10 anni di J-Medical, non solo valore aggiunto, Sinner, Labrignone, ma anche Corda, insomma un sacco di gente, non ti hanno nominato, perché?
Ah, è peccato, perché io sono un grande cliente, quindi questo un po' mi dispiace un po', caro Claudio, mi farò sentire nelle sedi opportune.
Bravissimo.
Nelle sedi opportune, perché mi dispiace, cioè io
esattamente ti devi devi lamentare, anche perché poi sei l'unico juventino di questi, quindi ti devi lamentare. Grazie Camillo, a tra poco.
Grazie a te Claudio.
Grazie, grazie Camillo De Michelis, come al solito anche per le ultime notizie di mercato sulla nostra amata Juventus. Grazie a Ivi, cabina di regia. Grazie a tutta la chat di RBN e Radio Bianconera. Ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11. Adesso ancora Radio Bianconera.
Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.